Mi sembra che la spiegazione dell'atteggiamento degli amici, adesso per ora di Elifaz, nei confronti del male di Giobbe, tutto il suo lungo discorso e il sentimento che Giobbe ha provato dopo nei confronti di quello che ha sentito e che ha espresso nel versetto 14 dell'altro giorno, nel senso di grande solitudine, quando diceva: chi è sfinito dal dolore è dovuto all'affetto degli amici, anche se ha abbandonato il timore di Dio. Come dire che, per quanto lui potesse avere parlato male, avesse abbandonato il timore di Dio, però aveva manifestato quanto male sta, e quindi avrebbero potuto gli amici stargli vicino con compassione e sostenerlo, mentre invece nel discorso lui si è sentito abbandonato, tradito, aggredito forse anche. E la spiegazione, appunto, mi viene da dire che la spiegazione stia nel versetto 21, quando dice: così ora voi non valete niente, vedete una cosa che fa paura e vi spaventate. Cioè, mi pare che il dolore di Giobbe sia troppo grande, troppo difficile da portare. Il male a volte fa una paura tale che si reagisce in maniera inopportuna, come ha fatto Elifaz, o comunque non lo si può sostenere, accostare, affiancare, e quindi è quasi comprensivo Giobbe, o comunque sia capisce che è una reazione quasi inevitabile davanti a tanto dolore di Giobbe. Peraltro però tutto questo lungo brano mi fa pensare a quanto sia importante la relazione con gli amici. Cioè, lui non rinuncia, non si chiude in se stesso. Mi sembra che alla fine, quando chiede: su, ricredetevi, non siate ingiusti, al versetto 29, ricredetemi, ricredetevi, io sono nel giusto, stia proprio cercando di ritrovarla questa relazione, perché forse nel male comunque è importante non essere soli rispetto a Dio, ma anche rispetto a qualcuno che riesce a starti accanto, amico e fratello, dopo li chiama fratelli. Mi sembra davvero che sia un insegnamento forte sia a chiedere aiuto che di nuovo a come stare accanto a chi soffre.
Mi sembra che nella seconda parte del suo discorso Giobbe sottolinei da un lato il senso di abbandono che avverte davanti ai suoi amici e dall'altro rilanci il discorso continuando a ribadire la propria innocenza e il proprio stato di giustizia. Avevamo già visto un appello all'amicizia nel versetto 14: a chi è sfinito dal dolore è dovuto l'affetto degli amici, anche se ha abbandonato il timore di Dio. Con queste parole del brano che abbiamo letto lunedì, Giobbe rivendica il dovere dell'amicizia da parte dei suoi ospiti, anche nell'eventualità che egli avesse trasgredito qualche comandamento di Dio e quindi avesse lasciato il timore di Dio. L'amicizia è qualcosa di più grande, di più importante anche dei doveri religiosi. Ma al versetto 15, il primo versetto di oggi, si parla di fratelli nel testo originale e nella versione latina, mentre la versione greca parla di coloro che sono i più vicini a me. Quindi intende i propri familiari, anche se Giobbe non ha più famiglia, ha soltanto quella famosa moglie. E i più vicini sono presumibilmente di nuovo i suoi tre ospiti, i quali sono simili ai torrenti e alle carovane, quindi hanno tutti i tratti di una realtà in costante, in movimento, che appare e scompare o che si perde nel deserto. Le immagini servono a dire lo stato di abbandono che Giobbe avverte verso il disorientamento prodotto dalla visita dei suoi amici, e sicché il versetto 21 è in bocca a Giobbe la conclusione di questo viaggio finito male. I suoi amici non hanno trovato quello che cercavano e dunque hanno fallito il loro bersaglio. Così ora voi non valete niente, vedete una cosa che fa paura e vi spaventate. La versione greca che legge un testo completamente diverso dal versetto 15 fino a questo versetto 21 conclude il ragionamento attraverso le immagini dei torrenti e dei viandanti dicendo: anche voi vi siete avventati contro di me senza misericordia, sicché vedendo la mia ferita avete preso paura. Dunque, qui è evidente che Giobbe sta invitando i suoi amici a ricredersi, come dirà nella ultima parte del testo di oggi, a ritornare a considerare che il loro ingresso nella ferita della sua vita è stato aggressivo, è stato violento, è stato irrispettoso. Hanno visto la sua ferita e si sono spaventati come davanti a una realtà ignota, perché il dolore di Giobbe non si spiega, come Elifaz ci ha già detto e gli altri ci diranno nel corso del libro, come una ricompensa da parte di Dio per il male compiuto da Giobbe. È tutta un'altra storia, quella che noi conosciamo dalla rivelazione dei primi due capitoli, che ovviamente i protagonisti della storia di Giobbe non potevano conoscere. Dal versetto 22 c'è un rilancio, mi sembra, del discorso di Giobbe, perché rivendicando il suo stato di innocenza davanti a Dio anche rivendica la correttezza della sua relazione con loro. Vi ho forse detto: datemi qualcosa, o con i vostri beni pagate il mio riscatto, o liberatemi dalle mani di un nemico, o salvatemi dalle mani dei violenti. Non ho fatto richieste a voi, non vi ho domandato la liberazione, la ricchezza, l'intercessione presso un sovrano, un potente. Dunque non cerco forza da voi, non cerco questo genere di conforto da parte vostra. Nella versione greca per due volte si dice che Giobbe non cerca forza, non ha bisogno di forza dai suoi amici. Quindi istruitemi e allora io tacerò, fatemi capire in che cosa ho sbagliato. Cioè, è inutile che meniamo il can per l'aia. Mi volete dire perché pensate che io abbia sbagliato? Quali sono i miei peccati? Dove ho fallito? Ditemelo, se siete veramente miei amici. Che cosa hanno di offensivo le mie sincere parole? Che cosa dimostrano le vostre accuse? Niente, non potete accusarmi di niente. Voi pretendete di confutare le mie ragioni e buttate al vento i detti di un disperato. Verso la versione greca è molto più severa le vostre critiche non smetteranno di farmi parlare e non sopporterò il suono delle vostre parole. Dunque qui si trova un appello che Giobbe rivolge ai suoi amici a ritrovare loro nei confronti suoi un rapporto corretto, giusto, perché lui è come un orfano. Questa immagine è molto bella che troviamo al versetto 27. Giobbe si identifica come un orfano. Persino su un orfano gettereste la sorte e fareste affari a spese di un vostro amico. Dunque, Giobbe è il loro amico, è orfano, è in uno stato di abiezione e di abbandono. Loro non stanno rispettando né le norme dell'amicizia, né quelle sacre dei doveri verso gli orfani, come verso i poveri, verso i forestieri, verso le vedove. Sono dei trasgressori gli amici di Giobbe. Quindi troviamo qui un invito alla conversione. Ricredetevi, ritornate, dice il testo originale. Sedetevi, dice la versione greca, e non vi sia ingiustizia tra me e voi, e di nuovo radunatevi intorno al giusto che sono io. Cioè, ricominciamo da capo, perché con questo passo non ci muoviamo. Sono vostro amico e mi trattate come un nemico. Sono vostro familiare e mi aggredite. Sono un orfano e non guardate con rispetto al mio stato di depressione. Non fate ciò che è giusto. Convertitevi. Ricredetevi. Non siate ingiusti. C'è forse iniquità sulla mia lingua o il mio palato non sa distinguere il male? Queste parole di Giobbe, evidentemente, per noi lettori cristiani, non possono non rimandare al mistero stesso di Gesù, alla sua relazione con i suoi connazionali. Pensate, per esempio, quando Gesù piange sulla città di Gerusalemme perché dice: non avete capito le situazioni che vi avrebbero portato alla pace. Avete tralasciato le vie della pace. Pensate al senso di delusione di Gesù davanti a coloro che per primi avrebbero dovuto intendere il suo linguaggio, perché a lui più simili, gli scribi e i farisei. Gesù era a tutti gli effetti uno di loro, esperto della legge, osservante dei comandamenti di Mosè, amante delle tradizioni giudaiche. Eppure si trova nella condizione di rimproverare scribi e farisei perché dicono e non fanno, perché si allontanano. Ma senza andare a questi evidenti riferimenti, pensiamo ai testi che abbiamo ascoltato oggi, ai Romani, al Vangelo. Nel Vangelo Gesù, per esempio, richiama la regola cosiddetta aurea: non fate agli altri ciò che non volete che sia fatto a voi, appunto. Mi trattate così? Dice Giobbe ai suoi tre ospiti. E se toccaste a voi, fareste altrettanto? Sareste contenti? E anche Paolo ai Romani richiama questa necessità di ritrovare un rapporto di fraternità, di convivialità, attraverso l'accettazione del mistero della passione di Gesù, attraverso le sofferenze si arriva alla gloria. O Signore, che ci hai nutriti con il dono della redenzione, fa che per la forza di questo sacramento di eterna salvezza cresca sempre più la vera fede, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Chiediamo la benedizione di Dio per la nostra sorella Angela, che sta tornando a Mapanda, per tutti coloro che la conosciamo e amiamo, per la nostra comunione. E preghiamo anche per i fratelli del Bottazzo, che a questo punto sono tutti positivi al virus, escluso pare Francesco, che ha già dato forse. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
La messa è finita, andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è la mia forza e io spero in Lui. Il Signore è il mio Salvatore, in Lui confido, non ho timore, in Lui confido, non ho timore. Salmo 55. Ti renderò azioni di grazie, perché mi hai liberato dalla morte. Al maestro del coro su Yonatel Emreokim di Davide Miktam, quando i Filistei lo tenevano prigioniero in Gat. Pietà di me, o Dio, perché l'uomo mi calpesta. Un aggressore sempre mi opprime. Nell'ora della paura io in te confido. Travisano sempre le mie parole, non pensano che a farmi del male.